Come vi dicevo, oggi vediamo il teorema di Silov e prima di tutto a livello terminologico va segnalato che a volte si parla di teoremi di Silov oppure di un unico teorema diviso in varie parti. Per esempio sull'Erstein si dice tre parti del teorema di Silov, mentre sul Milne indica due teoremi di Silov. Io parlerò di un solo teorema di Silov diviso in due parti che corrispondono ai due teoremi del Milne. E quindi cominciamo adesso a vedere quella che chiamo quindi prima parte nella prima slide. L'enunciato è molto facile, cioè se abbiamo un gruppo finito G e una potenza di un numero primo, diciamo P alla L, che divide l'ordine del gruppo G, allora esiste un sottogruppo H di G il cui ordine è proprio P alla L. Spesso questo enunciato viene dato in una forma apparentemente più debole, cioè richiedendo l'esistenza del sottogruppo solo quando l'ordine è la massima potenza di P che divide l'ordine del gruppo. Ma in realtà anche da questa versione più debole segue subito quella che abbiamo dato noi, per esempio usando il fatto che sappiamo che in un P gruppo esistono sottogruppi di ogni ordine, che divide ovviamente l'ordine del gruppo. E comunque, poi, per la dimostrazione che faremo, dimostriamo con la stessa fatica questa versione più generale. Ecco, come caso particolare del teorema, quando L, l'esponente, cioè di P, è uguale a 1, otteniamo un risultato famoso già di per sé, in realtà storicamente che precede il teorema di Silov, noto come teorema di Cauchy, che ci dice appunto che se G è un gruppo finito e P un numero primo che divide l'ordine di G, allora esiste un sottogruppo H di G il cui ordine è proprio P. E non solo, siccome sappiamo che ogni gruppo di ordine numero primo è ciclico, generato da qualunque suo elemento non banale, in effetti questo ci dice anche che esiste un elemento nel gruppo, diciamo G piccolo, che ha ordine proprio P, cioè un qualunque generatore del sottogruppo H. Ecco, in realtà la dimostrazione che vedremo della prima parte del teorema di Silov userà il teorema di Cauchy, ma solo nel caso di gruppi abeliani. Ora, come abbiamo già detto più di una volta, per i gruppi abeliani, grazie al teorema di struttura dei gruppi abeliani finiti, sappiamo già che se P divide l'ordine di un gruppo abeliano, allora esiste un sottogruppo di ordine P. Però non è che la dimostrazione del teorema di Silov dipenda da quella del teorema di struttura per i gruppi abeliani finiti, e quindi mi sembra opportuno farvi notare che uno può dare una dimostrazione diretta del teorema di Cauchy per gruppi abeliani, è molto facile, questo viene spiegato appunto nell'osservazione nell'ultima parte della slide. Prima di tutto notiamo che per dimostrare il teorema di Cauchy, anche nel caso di gruppi non abeliani eventualmente, è sufficiente trovare un elemento, diciamo A in G, il cui ordine sia un multiplo di P, cioè ordine di A sia uguale a un P per M, per qualche intero positivo M, perché chiaramente se trovo un tale A, allora poi posso definire come G piccolo A alla M, che avrà come ordine proprio P, e quindi poi come sottogruppo H, quello generato da questo G piccolo. Nell'ipotesi che G sia abeliano, per trovare questo elemento A possiamo procedere per induzione sull'ordine del gruppo che chiamo N. Ovviamente il caso base dell'induzione sarà quando N è uguale a P, visto che N deve essere un multiplo di P. E in quel caso è chiaro che qualunque elemento non banale del gruppo va bene, ha proprio come ordine P. Altrimenti, supponiamo che appunto l'ordine del gruppo sia maggiore di P, sia un multiplo di P strettamente maggiore di P, e prendiamo un qualunque elemento non banale del gruppo, diciamo B, e adesso ci sono due possibilità: o l'ordine di P è l'ordine di B è un multiplo di P, oppure non lo è. Se è un multiplo di P, allora siamo a posto perché come A che cercavamo possiamo prendere proprio l'elemento B. Se invece l'ordine di B non è un multiplo di P, beh, allora usiamo qui il fatto che il gruppo sia abeliano per costruirci il gruppo quoziente che chiamo G barra di G per il sottogruppo generato da B piccolo, che appunto essendo G un gruppo abeliano, il sottogruppo generato da B è un sottogruppo normale, quindi ha senso considerare il gruppo quoziente. Ora adesso il punto è che questo gruppo G barra che ci siamo costruiti è un gruppo il cui ordine è ancora un multiplo di P. perché il suo ordine è l'ordine del gruppo G che è divisibile per P diviso per l'ordine del sottogruppo generato da B che ha come ordine l'ordine di B che invece non è divisibile per P, quindi il quoziente è un gruppo di ordine ancora divisibile per P e d'altra parte di ordine strettamente minore di n perché B è un elemento non banale, quindi il sottogruppo generato da B ha ordine maggiore di 1. E quindi a questo punto possiamo applicare l'ipotesi induttiva, quindi dentro G barra ci sarà un elemento di ordine multiplo di P, chiamo A barra questo elemento perché A barra sarà la classe nel quoziente di un certo A in G. Quindi in definitiva abbiamo che P divide l'ordine di A barra e basta ricordare una proprietà elementare dell'ordine, cioè l'ordine della classe di un elemento in un quoziente divide l'ordine dell'elemento di partenza, quindi l'ordine di A barra divide l'ordine di A. Questa dovrebbe essere una cosa che è ben nota ad algebra 1, quindi in definitiva P divide l'ordine di A come richiesto. Vediamo adesso la dimostrazione della prima parte del teorema di Silov che trovate nella slide successiva. Va detto che esistono molte possibili dimostrazioni di questo teorema, quella che vi do qui segue sostanzialmente una di quelle che ci sono sull'Erstein, mi sembra la seconda. Sull'Erstein fa addirittura tre dimostrazioni diverse dello stesso teorema, e in particolare invece è diversa dalla dimostrazione che c'è sul Mill. Ecco, anche qui procediamo per induzione sull'ordine del gruppo che chiamiamo ancora n. Di nuovo il caso base è quando n è uguale a p alla l, e il caso che è ovvio però perché allora possiamo prendere come sottogruppo H tutto G. E quindi supponiamo invece che n sia maggiore di p alla l e multiplo di p alla l per ipotesi. E il punto di partenza è sempre l'equazione delle classi che ormai ben conosciamo, quindi sappiamo che l'ordine del centro del gruppo G lo possiamo scrivere come l'ordine del gruppo meno una somma, diciamo per i che va da 1 a m, degli indici dei centralizzatori di certi elementi a 1 a m dentro il gruppo G. Dove tutti questi indici hanno la proprietà di essere strettamente maggiori di 1 e naturalmente divisori di n. Adesso ci sono due possibilità, cioè P alla L può dividere l'ordine del centralizzatore di qualcuno di questi A con I oppure no. Nel primo caso siamo a posto perché chiaramente il centralizzatore di un certo A con I è sempre un sottogruppo di G diverso da tutto G, perché ha indice maggiore di 1 e quindi se P alla L divide il suo ordine, per ipotesi induttiva, essendo appunto l'ordine strettamente minore di n, possiamo concludere direttamente che esiste un sottogruppo H del centralizzatore di A con I, che è di ordine proprio P alla L, che sarà a sua volta anche un sottogruppo di G e quindi abbiamo concluso in questo caso. Quindi resta il caso in cui invece P alla L non divide l'ordine del centralizzatore di A con I per nessuno degli A1 a m. E allora, naturalmente, questo vuol dire però che l'indice del centralizzatore di AI in G è un multiplo di P per ogni da 1 a m. Questo perché ricordiamo che l'indice sempre per Lagrange è l'ordine del gruppo che è divisibile per P alla L diviso l'ordine del centralizzatore che invece sarà divisibile per una potenza di P strettamente minore di L, quindi il quoziente risulta divisibile per P. Siccome poi posso supporre che L sia maggiore di 0, perché ovviamente se L è 0 stiamo cercando un sottogruppo di ordine P alla 0 uguale a 1 e sottogruppo fatto da solo elemento neutro va bene, quindi in quel caso il teorema è ovvio. Allora se L è maggiore di 0 l'ordine del gruppo G è divisibile per P alla L, quindi in particolare è divisibile per P. E allora dall'equazione delle classi scritta sopra ricaviamo come al solito che P dividendo tutti i termini a destra dell'uguale divide anche il termine a sinistra, quindi il centro del gruppo G ha come ordine un multiplo di P. E siccome il centro di G è un gruppo abeliano, possiamo applicare il teorema di Cauchy per gruppi abeliani e trovare quindi un sottogruppo che chiamo K di Z di G di ordine proprio P. E sappiamo poi, abbiamo già richiamato anche l'altra volta, che ogni sottogruppo contenuto nel centro è normale in G, quindi questo K sarà normale in G. Ma allora posso fare il gruppo quoziente che chiamo sempre G barra G su K, che sarà un gruppo di ordine chiaramente n diviso p, che da un lato è strettamente minore di n e dall'altro è divisibile per p alla l meno 1. allora posso applicare l'ipotesi induttiva e quindi concludere che esiste un sottogruppo di G-barra che chiamo H-barra, il cui ordine è proprio PLL-1. D'altra parte sappiamo che come sono fatti i sottogruppi di un quoziente, in questo caso G barra uguale G su K, quindi H barra è della forma H su K, dove H è un sottogruppo di G che contiene K. E questo è il sottogruppo che cercavamo, perché l'ordine di H è chiaramente è dato dal prodotto dell'ordine H barra per l'ordine di K, cioè PLL-1 per P, e quindi proprio PLL. Prima di vedere la seconda parte del teorema di Silov, che trovate nella slide seguente, diamo una definizione. Nel caso in cui il nostro gruppo finito G abbia ordine divisibile per P, e quindi per fissare le notazioni, supponiamo che il suo ordine sia della forma P alla R per M, dove quindi R è un intero strettamente maggiore di 0 e M è un intero positivo non divisibile per P. Quindi in altri termini P alla R è la massima potenza di P che divide l'ordine del gruppo. E allora un sottogruppo di ordine proprio P alla R, che sappiamo esistere per la prima parte del teorema di Silov, si chiama P sottogruppo di Silov di G. O più spesso si evita di dire sottogruppo, si dice semplicemente P Silov di G. E indichiamo poi con SP o SP di G se serve specificare il gruppo G, il numero di P-Silov dentro G, che sappiamo appunto per la prima parte del teorema che è sempre maggiore o uguale di 1. Usando quindi questa notazione possiamo enunciare la seconda parte del teorema di Silov, come segue. Valgono tre proprietà. La prima è che due qualunque P-Silov di G sono coniugati tra loro. In altri termini, l'insieme di tutti i P-Silov di G forma un'unica classe di coniugio. La seconda è che SP, quindi il numero dei P-Silov, è da una parte congruo a 1 modulo P e dall'altra è un divisore di M. E non solo, ma SP coincide anche con l'indice del normalizzatore di H in G per qualunque P-Silov H di G. E terza cosa è che ogni sottogruppo di G cui ordina una potenza di P è contenuto in qualche P-Silov. Prima di vedere la dimostrazione della seconda parte del teorema di Silov, abbiamo bisogno di un risultato preliminare che trovate nella slide successiva. Prima di tutto fissiamo una notazione. Dati due sottogruppi qualunque HK di un gruppo G, qui non necessariamente nemmeno finito, indichiamo con K tra parentesi quadre con H in basso l'insieme dei coniugati di K tramite elementi di H, quindi l'insieme degli AK alla meno 1 al variare di A in H. Notate che questo è contenuto nell'insieme di tutti i coniugati di K, cioè della classe di coniugio di K che in precedenza avevamo indicato semplicemente con K tra parentesi quadre e che quindi con questa notazione dovremmo scrivere come un K tra parentesi quadre con un G in basso. In altre parole, appunto, mentre K tra parentesi quadre era la classe di coniugio di K, questo K con H in basso possiamo chiamarlo la H classe di coniugio di K, per ricordarci che dipende dall'azione non di tutto G, ma è ristretta al sottogruppo H. Naturalmente questa H classe di coniugio di K contiene fra i suoi elementi sicuramente K stesso e è chiaro, spero, che coincide solo con K se e solo se il sottogruppo H è contenuto nel normalizzatore in G di K. Questo proprio perché per definizione di normalizzatore è appunto un elemento a piccolo ha la proprietà che AK alla meno 1 è ancora uguale a K se e solo se A appartiene al normalizzatore. Il risultato che ci servirà è il lemma di questa slide che ci dice che nell'ipotesi in cui G sia un gruppo finito e i due sottogruppi H e K siano rispettivamente H1P gruppo e K1P Silov, allora questa H classe di coniugio di K è costituita dal solo K se e solo se H è contenuto in K. E altrimenti, quando non è così, abbiamo che P divide la cardinalità della H classe di K. Vediamo allora la dimostrazione. Sappiamo che la H classe di coniugio di K è è proprio l'orbita di K rispetto all'azione di H, appunto per coniugio, se volete, sulle parti di G, insomma, come restrizione dell'azione per coniugio di tutto G sulle parti di G. E sappiamo in generale quindi che la cardinalità di un'orbita è data dall'indice dello stabilizzatore dell'elemento, in questo caso K. L'indice dove? Naturalmente nel gruppo che dice che è H, quindi sarà l'indice in H dello stabilizzatore di K rispetto a questa azione. Però che è lo stabilizzatore di K, chiaramente non è tutto lo stabilizzatore dell'azione per coniugio di G che è il normalizzatore di K in G, ma sono solo gli elementi di questo normalizzatore che sono anche in H, che è il gruppo che agisce nel nostro caso. Quindi lo stabilizzatore nel nostro caso è N di K intersecato H. E quindi abbiamo appunto questa uguaglianza, e d'altra parte questo indice appunto di un sottogruppo di H è chiaramente un divisore dell'ordine di H, che per ipotesi è una potenza di P, chiamiamolo P alla L, per qualche L naturale. Questo ci dice subito che vale la seconda parte del lemma, cioè se la H classe di K non è il solo K, è più grande, quindi ha almeno due elementi, allora, dovendo ad altra parte essere una potenza di P, è una potenza strettamente positiva di P e quindi sicuramente divisibile per P. Allora ci rimane solo dimostrare la prima parte del lemma, cioè che la H classe di K è solo K, se e solo se H è contenuto in K. Siccome avevamo già osservato prima che vale l'uguaglianza se e solo se H è contenuto nel normalizzatore di K, ci rimane da dimostrare che con le nostre ipotesi H è contenuto nel normalizzatore di K se e solo se H è contenuto in K. Siccome K è contenuto nel normalizzatore di K, quello che è da dimostrare è l'altra implicazione, cioè che se H è contenuto nel normalizzatore di K, allora H è contenuto in K. Assumiamo quindi che H sia contenuto nel normalizzatore di K, quindi H è un sottogruppo del normalizzatore di K. E d'altra parte anche K è un sottogruppo, ma è di più, per definizione di normalizzatore, K è un sottogruppo normale di N di K. E quindi abbiamo due sottogruppi di N di K di cui uno normale, come abbiamo ricordato, il prodotto dei due sottogruppi HK è ancora un sottogruppo del normalizzatore di K. E quindi, cosa che a noi interessa in questo momento, HK è un sottogruppo di G. E possiamo anche calcolarci l'ordine di HK con la formula che abbiamo ricordato anche qui, quindi l'ordine di HK sarà il prodotto dell'ordine di H per l'ordine di K diviso l'ordine dell'intersezione H intersecato K che chiamo H'. Quindi prima di tutto vediamo cosa possiamo dire di questo ordine di H'. H', appunto, essendo l'intersezione dei due sottogruppi, avrà sicuramente ordine, in particolare un sottogruppo di entrambi, quindi un sottogruppo di H, quindi l'ordine di H' sarà un divisore dell'ordine di H, che era P alla L, quindi l'ordine di H' sarà un P alla L' con L' un numero naturale minore o uguale di L, mentre K ha un certo ordine P alla R, che è, essendo K un P0, la massima potenza di P che divide l'ordine di G. Quindi in definitiva otteniamo che da questa formula che l'ordine di HK è P alla L per P alla R diviso P alla L', cioè P alla R più L meno L', e per il teorema di Lagrange, come sempre, questo deve dividere l'ordine di G, che è P alla R per un certo M non divisibile per P. E chiaramente da questo segue che è l'esponente di P in HK, cioè R più L meno L', deve essere minore o uguale dell'esponente di P nell'ordine di G, cioè R. Quindi R più L meno L' deve essere minore o uguale di R, e d'altra parte L' è minore o uguale di L, e quindi l'unica possibilità è che L' sia uguale a L, ma questo allora vuol dire che H' è tutto H e quindi H è contenuto in K perché H' era contenuto in K, essendo l'intersezione H intersecato K. Adesso non è difficile dimostrare la seconda parte del teorema di Silov, come spiegato nella slide successiva. Fissiamo quindi un P-Silov H di G. Se prendiamo come K un coniugato di H, cioè con la notazione introdotta prima, vuol dire che K appartiene alla G classe di coniugio di H, allora intanto notiamo che la H classe di coniugio di K è sicuramente contenuta nella G classe di coniugio di K, la quale però è uguale alla G-class di con uso di H, proprio perché H e K sono coniugati tramite G per ipotesi. Naturalmente non è detto che la H-classe di con uso di K sia tutta la G-classe di con uso di H, però siccome le H-classi di coniugio formano una partizione di tutto l'insieme su cui H agisce, cioè in questo caso tutti i coniugati di H, in particolare se restringiamo alla G-classe di coniugio di H, vedremo che anche la G-classe di coniugio di H sarà potremmo esprimerla come unione disgiunta di certe H-classi di coniugio di certi sottogruppi appunto coniugati a H. Adesso il lemma ci dice che la H-classe di K è costituita dal solo K se e solo se H è contenuto in K. Ma adesso, siccome i H e K sono entrambi P-silo, vanno nello stesso ordine, in particolare se uno è contenuto nell'altro sono proprio uguali. Quindi la H classe di K è costituita dal solo K se e solo se H è uguale a K, quindi in quel caso in realtà è costituita da solo H. E altrimenti, sempre il lemma ci dice che questa H classe di coniugio di K ha cardinalità multipla di P. E quindi, mettendo insieme con quello che ho detto prima, otteniamo che la G classe di coniugio di H, che appunto era un'unione di varie H classi di coniugio, tra le quali c'è naturalmente quella di H che è costituita dal solo H, e tutte le altre che hanno cardinalità multipla di P, quindi la G classe di coniugio di H avrà cardinalità congrua a 1 modulo P. Ora possiamo fare un ragionamento simile usando un altro sottogruppo H' di G che sia semplicemente di ordine una potenza di P, non necessariamente un P-silov, e considerando sempre un qualunque K che sia coniugato al P-silov H fissato invece all'inizio. Allora avremo ancora che l'H' classe di coniugio di K è contenuto nella G classe di coniugio di K che è uguale alla G classe di coniugio di H. E sempre il lemma ci garantisce che questa H' classe di coniugio di K sarà uguale al solo K se e solo se H' è contenuto in K e altrimenti ha cardinalità multipla di P. Avremo ancora che la G classe di coniugio di H sarà unione disgiunta di varie H' classi e quindi siccome abbiamo già dimostrato che la G classe di coniugio di H ha cardinalità congruo a 1 modulo P, in questa unione disgiunta di varie H' classi non è possibile che siano tutte di ordine di cardinalità multipla di P, perché altrimenti avremmo che un numero è simultaneamente congruo a 1 modulo P e multiplo di P, e quindi deve esistere in quella decomposizione come unione disgiunta di H' classi una classe costituita da un solo elemento che sappiamo succede solo quando H' è contenuto in K. Cioè, in altri termini, questo ci dimostra che deve esistere un K coniugato a H che contiene H'. E se ci pensate, questo in particolare dimostra direttamente il punto 3, cioè preso un qualunque sottogruppo di G di cui ordina una potenza di P, lui è contenuto in un P-silov, in particolare è contenuto in un coniugato del nostro P-silov H fissato, che quindi è ancora un P-silov. Ma così abbiamo dimostrato anche il punto 1, in effetti, perché se prendiamo come H' un P-silov qualunque di G, allora questo che abbiamo appena visto ci garantisce che esiste un coniugato K di H che contiene H', ma essendo sia K che H' P-silov sono di nuovo uguali, quindi H' uguale a K che è un coniugato di H. Quindi questo dimostra precisamente che ogni P-silov è coniugato a H e quindi diciamo, abbiamo una sola orbita rispetto all'azione per coniugio sui P-silov. Ma allora anche il secondo punto del teorema segue subito perché SP, che è il numero di tutti i P-silov di G, coincide con il numero dei coniugati di H, cioè con la cardinalità della G-orbita G-classe di coniugio di H, che però sappiamo anche, cioè abbiamo già dimostrato da una parte che è congruo a 1 modulo P e dall'altra sappiamo che coincide con l'indice del normalizzatore di H in G, e questo chiaramente divide l'indice di H in G, che per definizione è uguale a m. E siccome questo peraltro funziona per ogni H P-silov di G, abbiamo anche dimostrato appunto che SP è uguale all'indice di NH in G per ogni H P-silov. Come vedremo, il teorema di Silov è uno strumento piuttosto potente per la classificazione dei gruppi finiti, soprattutto nella parte in cui ci dice che il numero possibile dei P-Silov è soggetto a restrizioni piuttosto forti, cioè SP è congruo a 1 modulo P, è un divisore dell'ordine del gruppo, insomma, o meglio dell'ordine del gruppo diviso per la potenza di P massima. E poi appunto vedremo bene come si può applicare in varie situazioni questo fatto. Cominciamo a osservare che, come viene spiegato nella slide successiva, il caso in cui, insomma, più facile possibile è naturalmente quando ciascun SP vale 1. E intanto, prima di vedere quando questo precisamente succede, notiamo che per un fissato P che divida naturalmente l'ordine del gruppo, SP vale 1 se e solo se, cioè c'è un unico P-Silov, se e solo se quest'unico P-Silov è normale nel gruppo o se e solo se anche è caratteristico. Alcune implicazioni sono ovvie, cioè se SP è uguale a 1 vuol dire che appunto c'è un unico P-Silov, cioè un unico sottogruppo di ordine P alla R, e sappiamo che i sottogruppi che sono unici del loro ordine sono necessariamente caratteristici e ogni sottogruppo caratteristico è anche normale. Quindi l'unica cosa che richiederebbe una dimostrazione è il fatto che se H è normale in G, allora SP uguale a 1, ma questo segue ancora dal teorema perché sappiamo che SP coincide con l'indice del normalizzatore di H e appunto se H è normale, il normalizzatore di H è tutto il gruppo e quindi SP allora è l'indice di G in G, cioè proprio 1. Abbiamo allora questo corollario del teorema di Silov, che ci dice se fissiamo appunto il nostro gruppo finito, indichiamo il suo ordine come prodotto per i che va da 1 a k di certi primi piccoli elevato a certi interi positivi ni, dove naturalmente i p1 pk sono, si intendono primi distinti, e fissiamo anche un p silovo hi per ogni i da 1 a k, e allora possiamo dire due cose. Allora, prima di tutto che se tutti gli SP con I sono 1, che è come dire che tutti i P-Silov sono normali, allora G è isomorfo al prodotto dei P-Silov, quindi è isomorfo al prodotto P che va da 1 a K di HI. Notate che l'ipotesi è sicuramente soddisfatta se G è abeliano, perché in quel caso tutti i sottogruppi sono normali e quindi ritroviamo il fatto che un gruppo abeliano finito è isomorfo al prodotto dei suoi sottogruppi di Silov, che peraltro coincidono con le componenti di P torsione, al variare di P sui primi che dividono l'ordine del gruppo. Poi la seconda parte del corollario ci dice che se G è isomorfo a un prodotto di altri gruppi, per esempio per I che vanno da 1 a K, diciamo di gruppi G con I, dove ciascun G con I è un P gruppo, allora necessariamente ciascun G con I è isomorfo a HI e tutti gli SP con I sono 1. Vediamo adesso la dimostrazione nella slide successiva. Cominciamo dalla prima parte. Per ipotesi, ciascun HI è un sottogruppo di ordine PI alla NI ed è normale in G. E allora vogliamo tanto dimostrare per induzione che se definisco H'J come il prodotto dei sottogruppi H1 fino a HJ, allora questo H'J è un sottogruppo normale di G. E non solo, come gruppo è isomorfo al prodotto per i che va da 1 a j degli HI. Quindi vogliamo dimostrare questo per ogni j che va da 1 a k, e procedendo per induzione il caso base è caso j uguale a 1, che è ovvio perché H'1 è proprio uguale a H1. Se invece j è maggiore di 1, per ipotesi induttiva avrò che H'J-1 è normale in G e come gruppo è isomorfo al prodotto per i che va da 1 a j-1 di HI. E quindi, tra l'altro, il suo ordine sarà proprio il prodotto per i che va da 1 a j-1 di P alla NI. E siccome anche HJ è normale in G, per ipotesi, ottengo che H'J, che è uguale per definizione al prodotto H'J-1 per HJ, è ancora, essendo appunto prodotto di sottogruppi normali, un sottogruppo normale di G. E non solo, ma siccome H'J-1 intersecato HJ è solo elemento neutro, visto che sono due sottogruppi di ordini coprimi, ottengo, grazie sempre a uno dei risultati già richiamati, che H'J è isomorfo proprio come gruppo a H'J-1 per HJ, che sempre per ipotesi induttiva è proprio quello che vogliamo, cioè il prodotto per i che va da 1 a j di HI. Per concludere, allora, visto che l'ordine di H'K è uguale all'ordine di G, avrò che G è uguale a H'K e quindi proprio il prodotto per i che va da 1 a K di HI. Passando alla parte 2, il punto è che in un prodotto di gruppi ciascun fattore è normale, cioè per essere più precisi, se chiamo G' il prodotto per i che va da 1 a K dei G con I, allora non è che esattamente G con I sia proprio un sottogruppo, ma lo posso identificare, è un sottogruppo di G', cioè chiamo G'I gli elementi, diciamo, A1K nel gruppo G', in cui le componenti, diciamo, j-esime sono tutte l'elemento neutro quando j è diverso da i, cioè solo la componente i-esima può essere non banale. Chiaramente questo è un sottogruppo normale di G, come vedete subito, che come gruppo è ovviamente isomorfo proprio a G. Adesso, visto che ciascun G'I ha ordine una potenza di P con I, necessariamente ciascun G'I sarà un P-silob di G', e essendo normale abbiamo che in G' c'è un unico P-silob, cioè SP di G' è uguale a 1, ma chiaramente G' è isomorfo a G per ipotesi, e quindi anche SP di G è uguale a 1. E naturalmente i PD-Silov sono pure isomorfi, quindi il PD-Silov HI di G è isomorfo al PD-Silov G'I di G', che però è pure isomorfo a G. Ora, questo corollario ci dice che se in un gruppo finito tutti i sottogruppi di Silov sono normali, allora conosciamo il gruppo pur di conoscere appunto ciascun suo sottogruppo di Silov, semplicemente è isomorfo al prodotto dei sottogruppi di Silov stessi. In generale, se invece c'è qualche sottogruppo di Silov non normale, la cosa può essere parecchio più complicata, cioè conoscere semplicemente i sottogruppi di Silov non implica conoscere come è fatto il gruppo. Cominciamo a vedere un po' cosa si può dire nel caso più semplice possibile in cui applicare il teorema di Silov si riveli almeno interessante. Ovviamente, il teorema di Silov non dice nulla di utile nel caso in cui il gruppo sia un p-gruppo, quindi il primo caso da considerare è quando l'ordine del gruppo avrà nella sua fattorizzazione almeno due primi distinti, e se vogliamo il caso più facile possibile è quando ci sono esattamente due primi distinti, ciascuno con esponente 1, cioè come facciamo nella slide successiva, quelli gruppi che chiamiamo di ordine pq, dove con p e q intendiamo due numeri primi distinti, appunto. E siccome la situazione è simmetrica, possiamo sempre scambiare e supporre che P sia minore di Q. Allora, in questo caso possiamo subito dire che SQ deve essere 1, perché sappiamo che SQ è congruo 1 modulo Q, e però anche divide P. I divisori di P sono solo 1 e P, e P, essendo minore di Q e maggiore di 1, non è congruo a 1 modulo Q. Quindi il Q-Silov è normale, e tra l'altro questo ci dice direttamente allora che un gruppo di ordine PQ non è mai semplice. Per SP le cose sono un po' diverse invece, perché sappiamo di nuovo che SP è congruo 1 modulo P e divide Q, e di nuovo i divisori di Q sono solo 1 e Q, e quindi oltre alla possibilità che SP sia 1, che ovviamente c'è sempre, potrebbe anche essere SP uguale a Q, ma solo quando Q è congruo 1 modulo P. Quindi se invece Q non è congruo a 1 modulo P, allora possiamo concludere che anche il P-Silov è normale, e quindi per il corollario precedente otteniamo che G è isomorfo al prodotto di un P-Silov per un Q-Silov. D'altra parte un P-Silov avendo ordine P è isomorfo a CP e un Q-Silov a CQ, e quindi G è necessariamente isomorfo a CP per CQ, cioè a CPQ, cioè il gruppo ciclico di ordine PQ. Quindi abbiamo ottenuto un primo risultato significativo di classificazione: i gruppi di ordine PQ con P minore di Q e Q non congruo a 1 modulo P sono solo ciclici. Il primo caso, naturalmente, in cui questo succede è per P uguale a 3 e Q uguale a 5, quindi un gruppo di ordine 15 è necessariamente ciclico. E naturalmente, quando invece Q non cioè è congruo a 1 modulo P, diciamo, teorema di Silov lascia aperta la possibilità che esista qualche altro gruppo non ciclico, ma non ci garantisce che esiste veramente. E in realtà vedremo in seguito, ma avremo bisogno di un altro strumento, che effettivamente esiste sempre un gruppo non ciclico, cioè in effetti non abeliano, di ordine PQ quando appunto Q è congruo 1 modulo P ed è anche unico a meno di isomorfismo, ma questo appunto lo vedremo più avanti. Faccio solo osservare che effettivamente conoscete già degli esempi di gruppi di questo tipo, in un caso particolare, cioè quando il primo P è uguale a 2, che sono precisamente i gruppi diedrali, insomma, di ordine, diciamo 2Q, quindi il diedrale di Q è precisamente un gruppo di questo tipo. Notate che ovviamente se Q è un primo dispari è sempre congruo 1 modulo 2. Nella slide successiva consideriamo il caso di gruppi di ordine P quadro Q, dove sempre P e Q sono due primi distinti, ma non necessariamente P minore di Q, perché qui la situazione tra P e Q non è simmetrica. Anche in seguito di questi gruppi non vedremo la classificazione completa, ma già adesso possiamo dire qualcosa di preciso, cioè che o il P-silovo o il Q-silovo è normale, e quindi in particolare un gruppo di quest'ordine non può essere semplice. Come vedremo, anche solo per dimostrare questo, non ci basterà il teorema di Silov, ma dovremo argomentare ulteriormente. Distinguiamo due casi, se P è maggiore di Q o P minore di Q. Se P è maggiore di Q, la cosa è molto facile, perché allora SP è necessariamente 1, visto che sappiamo che è congruo 1 modulo P, è un divisore di Q, i divisori di Q sono sempre 1 e Q, e Q essendo maggiore di 1 e minore di P, non è congruo 1 modulo P, quindi necessariamente SP uguale a 1, e in questo caso siamo a posto. Se invece P è minore di Q, la cosa è più complicata. Notiamo che possiamo supporre che SQ non sia 1, perché se SQ è 1 abbiamo finito. Siccome P minore di Q, come prima possiamo sicuramente dire che SQ non è uguale a P, visto che appunto P non è congruo a 1 modulo Q. E allora l'unica possibilità che rimane, dovendo essere SQ un divisore di P quadro, è che SQ sia proprio P quadro. E a questo punto l'osservazione cruciale è che se ci sono appunto P quadro o Q silov, ci sono tanti elementi di ordine Q. Cioè, precisamente, ogni Q-silov, essendo isomorfo al gruppo ciclico CQ, contiene Q-1 elementi di ordine Q, e l'intersezione di due Q-silov distinti può essere solo l'elemento neutro, visto che l'intersezione è un sottogruppo proprio di entrambi, e un gruppo di ordine un numero primo ha solo i sottogruppi banali. Quindi, se chiamo T l'insieme degli elementi di G di ordine Q, ottengo che T ha un numero di elementi pari a P quadro, cioè il numero dei Q-silov, per Q-1, cioè il numero di elementi di ordine Q in ogni Q-silov. Se adesso chiamo H un P-silov, naturalmente H non contiene elementi di ordine Q, quindi è contenuto nel complementare di T, ma il complementare di T avrà come cardinalità l'ordine di G, che è P quadro Q, meno la cardinalità di T, cioè P quadro per Q-1, e quindi in totale avrà solo P quadro elementi. Quindi il H, che ha pure ordine P quadro, è contenuto in un insieme di cardinalità P quadro, e quindi è uguale a quell'insieme, cioè il complementare di T. Quindi ogni P-silov deve essere uguale al complementare di T, e quindi c'è un solo P-silov che è costituito precisamente dagli elementi del gruppo che non stanno in T. Quindi questo conclude la dimostrazione, perché allora SP è uguale a 1. Faccio notare che questo tipo di argomento, insomma, lo useremo altre volte, è abbastanza comodo, ma naturalmente funziona solo quando i sottogruppi di Silov hanno ordine precisamente il numero primo, in questo caso Q, perché allora posso dire che l'intersezione di due Q-Silov distinti è solo l'elemento neutro. Se l'ordine fosse una potenza di Q con esponente maggiore di 1, l'intersezione potrebbe non essere banale, quindi insomma, un argomento del genere non si può usare direttamente, almeno. Per completezza, nell'osservazione in fondo alla slide faccio notare che in realtà questo argomento un po' complicato che abbiamo dovuto fare serviva solo nel caso in cui i primi P e Q sono rispettivamente 2 e 3. Per vederlo basta notare questo, che se SQ è effettivamente uguale a P quadro, dovendo essere congruo a 1 modulo Q, vuol dire che Q è un divisore di P quadro meno 1, ma P quadro meno 1 è P meno 1 per P più 1, e per le proprietà dei numeri primi questo vuol dire che Q divide o P meno 1 o P più 1. E siccome d'altra parte siamo nell'ipotesi P minore di Q, Q non può dividere P meno 1, e quindi Q deve dividere P più 1, che però, sempre perché P è minore strettamente di Q, P più 1 è minore o uguale di Q. Quindi l'unica possibilità è che P più 1 sia uguale a Q, e questo naturalmente succede solo quando P è uguale a 2 e Q uguale a 3. E si può anche notare che effettivamente quando P uguale a 2 e Q uguale a 3, quindi il gruppo è di ordine 12, esiste effettivamente un caso in cui SQ è uguale a pi quadro, cioè uguale a 4, potete facilmente vedere che questo succede proprio con un gruppo di ordine 12 che conoscete, che è il gruppo A4. Vi lascio insomma la verifica come esercizio, cioè la verifica del fatto che A4 ha effettivamente 4 3-silov. Nella slide successiva vediamo poi un ultimo caso di questo tipo, cioè questa volta i gruppi di ordine PQR, dove PQR sono tre primi distinti che chiaramente possiamo supporre P minore di Q minore di R. E anche in questo caso ci accontenteremo di vedere che 1 tra SQ e SR vale 1, quindi o il Q-silov o l'R-silov è normale, e quindi anche in questo caso possiamo concludere che il gruppo non è semplice. Come prima consideriamo gli ordini degli elementi, quindi consideriamo insieme, chiamo stavolta TQ degli elementi di ordine Q e TR degli elementi di ordine R. E di nuovo, siccome i gruppi di Silov hanno ordine precisamente il numero primo e non una potenza maggiore, possiamo dire che la cardinalità di TQ sarà uguale a SQ per Q-1 e quella di TR sarà uguale a SR per R-1. E ovviamente TQ e TR sono disgiunti, quindi la cardinalità dell'unione dei due sarà la somma delle due numeri, cioè SQ per Q-1 più SR per R-1, e ovviamente dovrà essere minore o uguale dell'ordine del gruppo, cioè di PQR. Adesso, se SR è uguale a 1, siamo a posto. Se fosse SR maggiore di 1, allora possiamo dire per il teorema di Silov che deve essere SR uguale a PQ, perché deve essere un divisore di PQ congruo a 1 modulo R, e siccome R è maggiore sia di P che di Q, che sono gli unici altri divisori di PQ, l'unico caso possibile che rimane è proprio SR uguale a PQ. Ma allora dalla disuguaglianza di prima otteniamo che SQ per Q-1 è minore o uguale di PQR meno PQ per R-1, cioè PQ. E adesso, tenendo conto del fatto che Q-1 è maggiore o uguale di P, per ipotesi, concludiamo che SQ è minore o uguale di Q. E allora SQ è per forza 1, visto che SQ deve essere anche congruo a 1 modulo Q. In realtà, con un argomento un po' più raffinato, spiegato nell'osservazione, si può vedere che deve essere sempre SR uguale a 1, cioè l'R-silov è per forza normale. Si può vedere in questo modo. Chiamiamo HQ un Q-silov e HR un R-silov. Siccome abbiamo appena visto che uno dei due è normale, sappiamo che il prodotto dei due sottogruppi HQ per HR, che chiamo H, è un sottogruppo di G, e chiaramente è un sottogruppo di ordine Q per R, visto che l'intersezione fra HQ e HR è chiaramente banale. E a questo punto, allora, però, possiamo osservare che questo H, visto come gruppo astratto, ha ordine Q per R, cioè il prodotto dei due primi distinti, in cui R è maggiore di Q, quindi per quello che abbiamo visto prima sappiamo che HR è normale in lui. Ma allora, pensando le cose in G, questo vuol dire che H è contenuto nel normalizzatore in G di HR. Ma questo allora ci dice che SR, che ricordiamoci è l'indice del normalizzatore in G di HR, è un divisore chiaramente dell'indice di H in G, che però vale P, e quindi l'unica possibilità, sappiamo già che SR poteva essere o 1 o P per Q, dovendo essere un divisore di P, è per forza 1. Ecco, ho voluto vedere questi risultati più che altro come esercizio in cui applichiamo sia il teorema di Silov che altri strumenti che abbiamo già incontrato precedentemente, combinandoli magari in modo non proprio banale per arrivare appunto a dimostrare qualcosa di non proprio ovvio. E poi magari in uno scritto ragionamenti tipo quest'ultimo che abbiamo appena visto potranno capitare solo nei punti più complicati degli esercizi, insomma la maggior parte saranno cose un po' più facili. Poi la prossima volta vedremo come applicando tutto quello che abbiamo appena visto potremo concludere abbastanza facilmente che non ci sono gruppi semplici non abeliani di ordine minore di 60, mentre invece ce ne sarà uno di ordine proprio 60. Però invece adesso per concludere questa lezione vediamo un'altra cosa sempre riguardo ai gruppi semplici che trovate nell'ultima slide, cioè che un gruppo semplice non può avere sottogruppi di indice troppo piccolo, detto un po' imprecisamente, cioè in modo più preciso possiamo dire che se abbiamo un sottogruppo H di un gruppo G che sia di indice 2 o 3 o 4 e supponendo anche che H non sia il sottogruppo banale, allora necessariamente G non è semplice. Va notato che se H fosse invece il sottogruppo banale, allora G può essere semplice quando l'indice è 2 o 3 e G è rispettivamente il gruppo ciclico di ordine 2 o 3. Notate che in realtà il caso di indice 2 lo conoscete già, perché se un gruppo ha un sottogruppo di indice 2, quel sottogruppo è normale e quindi, essendo anche non banale, sicuramente il gruppo non è semplice. Però adesso vediamo una dimostrazione, diciamo, che funziona allo stesso modo sostanzialmente in tutti i casi. Quindi chiamiamo M l'indice di H in G, che sarà 2 o 3 o 4, e supponiamo per assurdo che G sia semplice. Allora l'omomorfismo che avevamo indicato con L da G in S di G su H, cioè quello che corrisponde all'azione di moltiplicazione a sinistra di G sull'insieme dei laterali sinistri di H in G, è necessariamente un omomorfismo iniettivo. Questo perché, se ricordate, questo omomorfismo ha la proprietà che il suo nucleo è il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H. Ora, essendo contenuto in H, questo sottogruppo normale deve essere per forza il sottogruppo banale fatto dal solo elemento neutro, visto che G è semplice e quindi l'omomorfismo è iniettivo. Allora, se chiamo G' l'immagine di L, da una parte G' sarà isomorfo a G, quindi diciamo di ordine n uguale all'ordine del gruppo G, e dall'altra, essendo un sottogruppo di S di G su H che è isomorfo a Sm, sarà anche n per il teorema di Lagrange un divisore di m fattoriale. E non solo, sempre per il teorema di Lagrange, m è un divisore di n, visto che m è appunto l'indice del sottogruppo H di G. E non solo, ma siccome H non è il sottogruppo fatto dal solo elemento neutro, sarà anche m minore strettamente di n. E a questo punto vediamo cosa succede nei vari casi, cioè per m uguale 2 o 3 o 4. Il caso m uguale 2 che già conosciamo in effetti è banale, perché otteniamo che 2 divide n, che divide 2, cioè 2 fattoriale, e anche n maggiore di 2, quindi le due cose insieme sono impossibili. Se invece m uguale a 3, otteniamo che 3 divide n, che divide 6, cioè 3 fattoriale, e n maggiore di 3, quindi l'unica possibilità è che n sia proprio 6, però se vogliamo possiamo usare il fatto che 6 è 2 per 3, prodotto, cioè della forma p per q, e sappiamo che i gruppi di quest'ordine non sono mai semplici e quindi questo ci dà l'assurdo. E infine, se invece m uguale a 4, otteniamo che 4 divide n, che divide 4 fattoriale, cioè 24, e n maggiore di 4. Quindi le uniche possibilità sono n uguale a 8, 12 o 24. Però se n è 8 significa 2 alla terza, quindi è un p gruppo e sappiamo che un p gruppo di ordine non primo non è mai semplice. E anche in questo caso abbiamo l'assurdo, se 12 è della forma p quadro q, abbiamo già visto che non è semplice, e l'unica possibilità che rimane allora è che n sia 24, però in questo caso non è può essere un qualunque gruppo di ordine 24, perché deve essere isomorfo a un sottogruppo di S4, quindi ha tutto S4 che ha ordine proprio 24, ma S4 non è semplice, come ben dovreste sapere, visto che contiene il sottogruppo normale A4, per esempio. Come viene spiegato nell'osservazione finale, questo fatto può essere utile quando magari uno, grazie al teorema di Silov, trova che un qualche SP vale a priori 2 o 3 o 4, e allora può concludere che il gruppo non è semplice, proprio perché sappiamo che se SP assume uno di questi valori, vuol dire SP coincide con l'indice del normalizzatore di un P-Silov, quindi abbiamo un sottogruppo, cioè il normalizzatore di un P-Silov proprio di indice 2 o 3 o 4, e quindi possiamo concludere che il gruppo non è semplice. In realtà il caso SP uguale a 2 ovviamente non si può mai presentare, perché SP deve essere congruo a 1 modulo P, e 2 per essere congruo a 1 modulo un numero primo P vorrebbe dire che P divide 1, cosa che non è possibile. Gli unici casi che si presentano in effetti sono SP uguale a 3, in questo caso deve essere 3 congruo a 1 modulo P, quindi necessariamente P uguale a 2, oppure SP uguale a 4, e in questo caso 4 congruo a 1 modulo P, e quindi necessariamente P uguale a 3. E ovviamente si può dire che il gruppo non è semplice anche quando invece SP uguale a 1, perché a meno che il G stesso non sia ciclico di ordine P. Perché in quel caso appunto sappiamo bene che se SP uguale a 1 il P-Silov è normale e sarà un sottogruppo normale non banale, a meno che G stesso non sia un P-gruppo, ma in quel caso sappiamo che G è semplice solo quando appunto è di ordine P.